Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina è di nuovo nostro privilegio quello di intraprendere un nuovo studio, lo studio dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Aprite la vostra Bibbia, se volete, a Filippesi capitolo 1. Esamineremo la sezione successiva in Filippesi, capitolo 1, dal versetto 3 all'8. E permettetemi di leggere questi versetti come contesto per i nostri pensieri di questa mattina. Filippesi 1:3: ringrazio il mio Dio in tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ed ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti, Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Le ultime due settimane, anzi gli ultimi mesi, sono stati piuttosto difficili nella mia vita, personalmente parlando. Sono una persona molto positiva, molto contenta, soddisfatta, felice, una persona molto entusiasta. Ma negli ultimi mesi il Signore mi ha fatto passare attraverso alcune prove molto interessanti. Il Signore mi ha dato molte responsabilità, una gamma molto, molto ampia di responsabilità. Responsabilità nella Chiesa, responsabilità per la radio, per i libri, per i commentari, per le pubblicazioni, le registrazioni, il college, il seminario. Molte, moltissime cose. Però il mio cuore spirituale, il vero battito della mia vita, è la Chiesa. Tutto il resto potrebbe andare in secondo piano, ma non la Chiesa. Essa è l'amore della mia vita, è la chiamata di Dio sulla mia vita, e come risultato di questo non importa quanto vadano bene tutte le altre cose, quando la Chiesa è in difficoltà io mi ritrovo a lottare. E per diversi mesi, per diverse settimane, specialmente quest'ultima settimana più o meno, mi sono ritrovato in questa situazione nel quale mi sono persino trovato in grandi difficoltà nel mio stesso cuore nel gestire le cose. E poi il Signore mi ha condotto proprio qui all'Epistola ai Filippesi, come quasi come per dire: ora lavoreremo sulla tua gioia, MacArthur, visto che sei stato fatto passare attraverso queste prove. E così ho deciso di fare una sorta di inventario della mia gioia dal momento che stavo iniziando lo studio di Filippesi, e così ho trovato un libro che conteneva un test psicologico per determinare se sono una persona depressa. Quindi la scorsa settimana ho fatto questo test, si chiama il sistema Carroll per la depressione. Ed il test era introdotto con l'affermazione che la maggior parte delle persone sperimenta una certa misura di depressione, quindi non bisognava rimanere scioccati nel farlo. C'erano 52 domande, domande come: odiate alzarvi la mattina? La vita vi sembra noiosa? Pensate mai ad uccidervi? Siete infelici? Avete difficoltà a mangiare? Un sacco di tipi di domande. Ed erano tutte progettate, disegnate per determinare se una persona fosse depressa. Un punteggio di 10 o più indicava uno stato di depressione. Più alto era il punteggio, maggiore era la depressione. Quindi ho fatto il test nel modo più obiettivo possibile ed il mio punteggio era 0. Ora, se fosse possibile quantificare la gioia, devo averla, giusto? 0! Non sono affatto depresso. Ora, potrei essere infelice, ma Ricordate che la felicità è una risposta alle circostanze, la gioia invece è una fiducia costruita su una relazione. Ora, quel test non potrebbe mai essere pienamente obiettivo per un cristiano pieno di spirito, perché un cristiano ricolmo di spirito possiede la gioia. E ricordate cos'è che vi ho detto, che cos'era la gioia? La gioia è un dono di Dio a coloro che credono il Vangelo di Cristo, prodotta in loro dallo Spirito Santo, perché ricevono ed obbediscono alla parola di Dio, seppur attraversano prove e tengono la loro speranza fissata sulla gloria a venire. Paolo, senza dubbio, avrebbe ottenuto anche lui uno zero in questo test, e la sua situazione era di gran lunga peggiore della mia. Infatti, la gioia irrefrenabile e costante di Paolo, anche nelle strette di una sofferenza angosciante, è il battito cardiaco di questa lettera meravigliosa. E la gioia che Paolo o che qualsiasi altro cristiano sperimenta non è un sentimento emotivo transitorio che vi solleva un momento e poi vi abbatte il momento successivo a seconda delle circostanze. La vera gioia è una costante incrollabile in una vita piena di spirito. Non è prodotta da un'esistenza fatta di rose o di tranquillità, di pace, di comodità, di sicurezza. È prodotta dalla presenza di Dio e del suo Spirito Santo, anche se vi trovate seduti in prigione in attesa di possibili notizie sulla vostra esecuzione, come lo era Paolo. Aveva gioia come risultato della sua relazione eterna con il Dio vivente attraverso Gesù Cristo ed il ministero dello Spirito Santo dentro di lui. E, poiché era così vicino a Dio, era ricolmo di gioia. Circostanze non sono fattori determinanti, è la vostra vicinanza a Dio che stabilisce il livello della vostra gioia. E così Paolo conosceva quella gioia inesprimibile ed irrefrenabile che è uno stato permanente di pace, di calma, di tranquillità, di contentezza, di delizia, di soddisfazione che fluisce dal profondo a causa della presenza di Dio impressa sull'anima e di una coscienza priva di offesa davanti a Dio. Paolo era pieno di gioia, nonostante la sua situazione. Ed io capisco che cos'è, che significa, capisco come possiate essere infelici per le vostre circostanze e allo stesso tempo non essere affatto depressi, perché il vostro cuore è pieno di gioia nella vostra relazione con Dio, perché sapete che Egli è lì, che Egli vi ama, che vi ha infuso con la sua gioia e che non avete colpa nella vostra coscienza davanti a Lui. Ora, Paolo, pieno di gioia, scrive questa lettera ai cari filippesi. E mentre pensa a loro, la sua gioia trabocca. Ed è per questo che nel versetto 4 dice che ogni ricordo che ha di loro produce gioia. La gioia che aveva nel suo cuore a causa della sua relazione con il Dio vivente. Una gioia che traboccava quando pensava ai filippesi. Era una congregazione molto speciale. Non c'erano veri e propri grandi problemi tra i filippesi. Infatti dice al versetto 3, ringrazio il mio Dio in ogni mio ricordo di voi, non ho alcun ricordo di voi che sia negativo, offrendo sempre con gioia preghiere, tutte le mie preghiere sono piene di gioia, ogni mia preghiera per tutti voi, tutti i miei ricordi, tutte le mie preghiere, tutti voi mi portate gioia. Non sembra affatto identificare alcun problema rilevante. Al versetto 8 dice, vi desidero tutti con l'affetto di Cristo Gesù, un gruppo straordinario. Al versetto 25 afferma, so che rimarrò e continuerò con voi tutti per il vostro progresso e la vostra gioia nella fede. Tutto ciò che riguardava i filippesi gli dava gioia. Questo non significa che non avessero bisogni, avevano bisogni. Al versetto 27 dice, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Nel capitolo 2 dice, rendete completa la mia gioia, versetto 2, avendo un medesimo sentimento, mantenendo il medesimo amore, uniti in uno stesso spirito, intenti ad un solo scopo, non fate nulla per egoismo, per vana gloria, ma con umiltà di mente, e così via. Avevano alcuni bisogni. Nel capitolo 4 parla di un paio di donne che avevano bisogno di aiuto, esorto Evodia, esorto Sintiche, versetto 2, a vivere in armonia con il Signore e chiede che qualcuno li aiuti a rimettere le cose a posto. Avevano dei bisogni. Paolo non era cieco ai loro bisogni, ma si rallegrava del livello del loro impegno spirituale. Amavano il Signore, amavano Paolo, si prendevano cura di Paolo con uno zelo insolito, più di qualsiasi altra chiesa, e gli inviavano continuamente doni in denaro per provvedere ai suoi bisogni, per sostenerlo. Erano generosi nei loro doni, anche se non erano particolarmente ricchi, diedero abbondantemente per il bisogno di Paolo in diverse occasioni. Infatti, dice in questa lettera, mi avete dato più di quanto io potessi usare. Ma questo era il modo in cui lo amavano e si prendevano cura di lui. Credetemi, erano una congregazione che faceva gioire il cuore del pastore ed ogni volta che pensava a loro si rallegrava, erano magnanimi, erano generosi. Tutto ciò che facevano dimostrava il loro amore. E mentre scrive, Paolo era prigioniero a Roma, era in catene, ed essi l'avevano saputo e da motivo del loro amore verso di lui volevano inviargli un dono d'amore, del denaro. Il portatore di quel dono era uno della loro congregazione di nome Epafrodito. Quindi mandarono Epafrodito con l'istruzione, dicendogli «Dai a Paolo questo denaro per soddisfare i suoi bisogni e rimani con lui finché avrà bisogno di te per servirlo». E così mandarono uno dei loro uomini scelti per essere il servitore personale di Paolo, per portare il dono d'amore e per essere l'illustrazione vivente del loro amore verso di lui. Ora, quando Paolo ricevette quel dono da parte dei Filippesi, quando ricevette Epafrodito, la manifestazione del loro amore, della loro cura, della loro generosità verso di lui aprì le dighe della gioia nel suo cuore ed egli scrive questa lettera in risposta per dire «Ho così tanta gioia, non preoccupatevi per me, anche se sono prigioniero, questo non tocca affatto la mia gioia». Era pieno di gioia, si rallegrava. E questa è una lezione meravigliosa da imparare, giusto? Le prove non toccano mai la nostra gioia. Se è la gioia dello spirito in una vita piena di spirito. Le prove, in realtà, potrebbero diventare occasioni di gioia più profonda perché spingono il credente lontano dalle sue circostanze e verso il suo Dio. Ed è in quella relazione, nella sua profondità, che si trova la vera gioia. William Kelly ha scritto, pensate a lui in prigione per anni, incatenato tra due soldati, escluso dall'opera che amava così tanto, ed altri che approfittavano della sua assenza per affliggerlo, predicando lo stesso Vangelo per contesa e per invidia, e tuttavia il suo cuore traboccava così tanto di gioia che egli ne riempiva anche altri con essa. Fine citazione. Ora, giungendo ai versetti dal 3 all'8, vediamo che la sua gioia qui trabocca. E nel mentre trabocca, vediamo gli elementi della sua gioia. Ci sono aspetti di quella gioia che possiamo identificare, caratteristiche, elementi. C'è la gioia del ricordo, la gioia dell'intercessione, la gioia della partecipazione, la gioia dell'attesa e la gioia dell'affetto. E considereremo queste cose in questo giorno del Signore e senza dubbio anche nel prossimo. Permettetemi di chiamarle semplicemente gli elementi di una gioia prodotta dallo Spirito, gli elementi di una gioia prodotta dallo Spirito, che si esprime nelle relazioni con altri. Ora, prima di esaminare questi elementi, però, devo dire questo. Nessuno, e segnatevelo bene, ok? Nessuno e assolutamente nulla può produrre questo tipo di gioia se non lo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo, ok? Solo lo Spirito Santo può produrre questa gioia. Permettetemi di darvi un'illustrazione. Mercoledì ho trovato un libro sulla mia scrivania. Gli editori spesso mi inviano libri, non solamente editori cristiani, ma anche editori secolari. La casa editrice Random House mi ha inviato questo libro intitolato La via su dal giù. La via su dal giù. Scritto dal dottor Slagle. Permettetemi di dirvi qualcosa su questo libro. Il libro tratta di come superare la depressione. Questo è il modo di risalire, cioè andare su dal basso. E secondo questo medico, il modo per superare la depressione, con un'efficacia stimata tra il 70 e l'80%, sarebbe l'uso di amminoacidi ed integratori vitaminico-minerali. E mi sono ritrovato attratto dal libro e così l'ho letto. La teoria dell'autore è questa. La depressione è fondamentalmente caratterizzata da una carenza di determinate sostanze chimiche. Nel sangue, nel liquido spinale, nelle urine. Una persona depressa può essere analizzata in questi modi attraverso l'esame dei suoi fluidi e la depressione si manifesta come una carenza chimica. Queste vengono identificate come marcatori chimici della depressione. Le sostanze chimiche impoverite causano una funzione distorta Nel cervello, continua spiegando, ci sono i neurotrasmettitori, ed i neurotrasmettitori sono ciò che trasmette gli impulsi da una cellula all'altra. Si tratta di un processo chimico. Se la sostanza chimica è carente, ciò che si trova in una cellula non può essere trasmesso alla cellula successiva. Questo in qualche modo crea o porta alla depressione. Questi neurotrasmettitori sono le sostanze chimiche rilasciate alle terminazioni nervose nel cervello quando una cellula è vicina ad un'altra e sono essenziali affinché il cervello possa trasmettere i suoi messaggi e le sue informazioni. I due principali che conosciamo sono la serotonina e la norepinefrina. Ora, quando questi sono carenti, tutto questo è associato alla depressione. Quindi, dice il dottor Slagle, la depressione può essere alleviata sostituendo la serotonina e la norepinefrina attraverso amminoacidi ed integratori vitaminico-minerali. Così ho letto quei due capitoli che spiegavano tutto questo e poi sono arrivate le 100 pagine sul programma. Un programma biochimico esteso, bisognava prendere vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B12 e tutte quelle, e poi bisognava prendere, e c'era l'elenco che continuava una cosa dopo l'altra e tutto il resto, e bisogna infilare tutto questo, immergersi in questo programma e attraversare tutto il processo, capitolo dopo capitolo dopo capitolo, su come procurarsi e mettersi insieme tutte queste cose. Poi arrivava l'ultimo capitolo e il dottor Slagle disse, cito, tuttavia... Tuttavia, se continuate con abituali schemi di pensiero negativo, comprometterete gravemente l'intero trattamento. Ci dice, se continuate con abituali schemi, con schemi abituali di pensiero negativo, comprometterete gravemente l'intero trattamento. Ora, questo francamente attirò la mia attenzione. Il paragrafo successivo dice, e cito, atteggiamenti negativi persistenti possono portare a costrizione e schiavitù, nel mentre pensieri ed aspettative positivi e coerenti creano espansione e libertà. Qualcuno ha detto che soffriamo non perché vediamo le cose come sono, ma come siamo noi, fine della citazione. Possiamo imparare a vedere in modo diverso solamente desiderando di vedere le cose in modo diverso, dice. Lei, fine della citazione. Ora, amici, questo è veramente sorprendente, no? Ciò che sta dicendo è che tutto quel trattamento aiuta persone che non sono depresse. Avete capito? Tutto quel trattamento non fa altro che aiutare persone che non stanno pensando in modo negativo. Amico, se non stai pensando in modo negativo, non hai bisogno di quel trattamento. Quello di fatto annulla il libro intero. Quindi così facendo si è messa in un vicolo cieco. E quindi il libro conclude con un altro capitolo, come riprogrammare la mente cosciente per liberarsi dei pensieri negativi. Ed ecco i suggerimenti. Suggerimento numero 1. Ogni volta che hai un pensiero negativo, grida forte. Cancella! Questo era il principio numero 1. Quindi, se nei prossimi mesi vi capiterà di vedere gente nel vostro ufficio che va in giro dicendo «Cancella!», saprete che hanno letto questo libro. In secondo luogo, sviluppate l'arte della visualizzazione creativa. Cioè, visualizzate voi stessi come Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè fate la programmazione del sonno, procuratevi una registrazione piena di discorsi positivi e fatela andare tutta la notte mentre dormite. Ascoltate molta musica con vibrazioni positive, fate esercizio fisico, smettete di concentrarvi sul futuro. Leggete questo libro, Sii qui ora, di Baba Ram Dass. E questo libro, Sii qui ora, di Baba Ram Dass, vi insegnerà come concentrarvi sul momento presente e dovete imparare ad ignorare il futuro. Liberate tutta la vostra rabbia, questo è un altro punto, e poi questo. Coltivate una filosofia spirituale significativa. Trovate un sistema di credenze che funzioni per voi, qualunque andrà bene, purché funzioni. Evitate quelli che parlano di peccato e di colpa, però. E l'ultimo punto era... Trovate la luce dentro di voi. Poi il dottore riassunse il tutto con una poesia in versi liberi e ricordate, non siamo qui per sperimentare schiavitù mentale ed esistenziale, siamo qui per gioire, per dare e per ricevere gioia, per vedere e per sperimentare la vera essenza, non le apparenze superficiali, ma per percepire la bellezza, l'ordine, l'armonia, non la bruttezza, il caos e la dissonanza, per vedere il colore, per vibrare, fluire con il ritmo del tempo, per germogliare, per giungere a maturazione ed infine svanire, per essere inghiottiti e poi rigettati nel prossimo fiume della vita, nuova energia, nuova forma, oltre il nostro attuale livello di comprensione, con un richiamo costante e graduale ad attraversare l'orizzonte del tempo, scambiando dimensioni, espandendoci, unendoci e bon voyage. Questo è un libro veramente deprimente. Io ho un'idea migliore. Seguite Gesù Cristo ed Egli vi darà il suo Spirito Santo e sarete pieni di gioia e risparmierete $15.95. Il mondo, anche al suo meglio, non può produrla. Che tentativo contorto di produrre la gioia. Non è possibile. Non si può. Paolo aveva quella gioia. Tutto ciò che dobbiamo fare è andare alla parola di Dio. Perché mai abbiamo creduto che il mondo avesse qualcosa da dirci? Egli aveva quella gioia. E mentre scriveva a queste persone amate, indicava gli elementi della sua gioia. Guardiamoli insieme, almeno un paio di essi. Per prima cosa c'era la gioia del ricordo, versetto 3. Ringrazio il mio Dio in ogni mio ricordo di voi. E il solo pensiero dei filippesi gli portava ricordi pieni di gioia. Paul Rees scrisse, la sua anima intera era un carillon e la prima campana che fu percossa fu quella del ringraziamento. Fine citazione. Vedete, Paolo aveva questo inventario di ricordi e per la potenza dello Spirito Santo dentro di lui egli si concentrava su quelli positivi. E dice, ringrazio il mio Dio in ogni mio ricordo di voi. E tutto ciò che poteva pensare dei filippesi gli dava gioia. Erano motivo di gratitudine, il suo cuore era pieno di gioioso ringraziamento a Dio per i dolci ricordi di questi credenti. Dice ringrazio, usando quel verbo eucaristo, lo ritroviamo in italiano, la parola eucaristia è un servizio di ringraziamento. Il mio Dio, ringrazio il mio Dio, amo il fatto che dice il mio Dio, celebrando l'intimità, la relazione personale, il forte senso di comunione personale ed intima che godeva con l'Onnipotente stesso, ed usa questa espressione ripetutamente nelle sue lettere, 1 Corinzi 1,4, Colossesi 1,3, 1 Tessalonicesi 1,2, 2 Timoteo 1,3, Filemone versetto 4, gli piace, ama parlare di Dio come il mio Dio, il mio Dio, non c'è nulla di sbagliato in questo, dovremmo fare lo stesso, ringrazio il mio Dio in ogni mio ricordo di voi. Ora, nessuno è perfetto, i filippesi non erano perfetti, la Chiesa non era perfetta, la Chiesa non era senza problemi, doveva esserci un po' di disunità, altrimenti Paolo non avrebbe insistito così tanto nel capitolo 1, al versetto 27. Dovete avere un solo spirito, una sola mente, lottando insieme. Nel capitolo 2, al versetti dall'1 al 4, volete essere dello stesso sentimento, avendo lo stesso amore, uniti in un solo stesso spirito, intenti in un solo scopo. Nel capitolo 4, quelle due donne che non erano in armonia, doveva esserci un po' di discordia lì? Ma quella chiesa gli dava comunque gioia. Tutte le chiese sono imperfette. Tutte le chiese deludono i loro pastori, i loro responsabili, le persone lo fanno, siamo umani. Eppure, queste persone amavano il Signore ed amavano l'Apostolo e avevano di fatto cancellato il nastro dei ricordi negativi che avevano e da lui restavano solamente pensieri di gioia. Ogni ricordo era una ragione di delizia. Oh, che ricordi benedetti erano. Ve li ricordate? Egli doveva ricordare quel giorno di sabato, quando andò al fiume per trovare alcune donne ebree, perché non c'era alcuna sinagoga, perlomeno non c'erano abbastanza uomini da averne una, ed incontrò alcune donne ebree che si trovavano lì vicino al fiume, presso Filippi, erano lì che adoravano il vero Dio nella tradizione dei loro padri, gli ebrei. E lì il Signore aprì il cuore di una di quelle donne di nome Lidia, ed ella fu salvata ed insieme a lei tutta la sua famiglia. I primi convertiti in Europa, quella donna piena di grazia fu di fatto il dono di Dio a suo figlio. L'inizio dell'evangelizzazione in un nuovo continente, un inizio meraviglioso, un dolce ricordo. Ed ella divenne una cara santa di Dio, nella cui casa la Chiesa si riuniva, una donna che mostrò la sua ospitalità personale a Paolo e a Sila dopo la loro prigionia. E poi c'era il ricordo di quella ragazza posseduta da un demonio che Paolo, per la potenza dello Spirito di Dio, liberò dai suoi demoni e che forse nacque di nuovo ed entrò anche lei a far parte di quella chiesa. Lo scopriremo in cielo. E poi c'era il ricordo del carcere, il dolce ricordo di essere nei ceppi dopo che la loro schiena era stata spogliata e lacerata e la loro carne non era altro che una poltiglia ed erano lì nel buio di una prigione interna, nei ceppi, cantando e lodando Dio, e Dio nel buio della notte mandò un terremoto ed aprì la prigione, spezzò tutti i ceppi e tutte le catene si sciolsero. E da tutto quello il carceriere fu convertito a Cristo ed insieme a lui tutta la sua famiglia, e mostrò il suo tenero amore per Paolo e per Sila curando le loro ferite. Poi c'era il servizio di battesimo e poi furono rilasciati e la chiesa si radunò nella casa di Lidia. Dolci ricordi. E poi c'era il ricordo di quelle volte in cui i filippesi gli mandavano del denaro per aiutarlo, quelle volte quando, come parte dei santi della Macedonia, menzionati in 2 Corinzi capitolo 8, mandarono generosamente dalla loro profonda povertà. Erano un popolo generoso, un popolo amorevole, erano doni dati da cuori amorevoli, doni che andavano oltre persino il bisogno di Paolo. E dice loro nel capitolo 4, guardate, non ho bisogno di così tanto, ma sono così contento che stiate dando, perché lo fate come un dono al Signore, e questo mi dice dov'è che si trova il vostro cuore, e Dio vi ricompenserà e vi benedirà, ed il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. E poi c'era l'ultimo dono, il dono da parte di Epafrodito insieme ad Epafrodito per completare i bei ricordi dei cristiani di Filippi. Anche se la sua condizione presente era difficile, anche se la sua condizione presente era fisicamente dolorosa, legalmente ingiusta, spiritualmente inspiegabile in un certo senso, il suo cuore non era toccato, era pieno di dolci ricordi. Potrei suggerirvi che questa è una chiave per la gioia nella vita cristiana, una vera chiave. Essere capaci di richiamare alla mente la bontà delle persone, essere capaci di richiamare alla mente il meglio in qualcuno, essere capaci di guardare oltre alcuni intoppi della vita ed afferrare i dolci ricordi. Il cuore, in cui domina la gioia dello Spirito Santo, come avveniva in Paolo, è un cuore che tocca le cose dolci della vita, non le cose amare. Un cuore che assapora i pensieri della bontà altrui e della gentilezza altrui e dell'amore altrui e della compassione altrui e della mansuetudine altrui e del sacrificio altrui e della cura altrui e si dimentica del resto? Lo fa veramente? Si dimentica del resto? Io posso facilmente discernere, se mi viene dato abbastanza tempo, un cuore in cui lo Spirito di Dio non ha il controllo. Perché non c'è gioia e la tendenza è sempre quella di concentrarsi sulla scortesia altrui, sull'ingratitudine, sui difetti, sulle ferite che ci hanno inflitto. Questo è un segnale inequivocabile, ciò che non è giusto in tutti, ciò che non è come la gente vorrebbe che fosse. Imparate a camminare nello Spirito, imparate a cedere allo Spirito. E lo Spirito di Dio ha un modo di cancellare il nastro delle cose negative. Io ringrazio Dio per questo. Oh, ringrazio Dio che io per la maggior parte non ricordo le scortesie. Oh, chiedo allo Spirito Santo, allo Spirito di Dio di cancellare quelle cose, di produrre in me una gioia che si concentra sui ricordi gioiosi. Questa è l'opera dello Spirito nel cuore del credente. Amarezza, mancanza di perdono, ricordare sempre il male, questa è l'opera della carne, serbare rancore. Proprio come disse Thomas Hardy, alcune persone possono trovare il mucchio di letame in qualunque prato. Volete vivere così? Volete andare in giro pestando quella roba lì per tutta la vostra vita? Non io. La gioia di Paolo si esprimeva in ricordi piacevoli. Questo è un elemento di base della gioia. Questa è la gioia del ricordo. Guardiamo adesso ad una seconda gioia. Vorrei poter dire di più su quella, ma la seconda gioia, la gioia dell'intercessione. Questo è un altro elemento della gioia. Versetto 4, offrendo sempre con gioia preghiere in ogni mia preghiera per tutti voi. Ora, qui c'è un elemento della gioia che non dovete mai perdere, giusto? La delizia di pregare per altri. Quando lo Spirito di Dio ha il controllo di una vita e voi state vivendo in obbedienza alla parola di Dio e siete sotto il controllo dello Spirito, allora troverete delizia nel pregare per il prossimo. Paolo dice, in ogni occasione in cui prego per voi sono pieno di gioia. Ora questo è legato al suo ricordo, è legato alla gioia dei suoi ricordi ed è la gioia di avere il privilegio di supplicare. La parola qui per preghiera ha a che fare con la supplica, deesis, usata due volte nel versetto, ed è l'idea di chiedere a Dio qualcosa per qualcun altro. E questa è l'espressione della gioia. La gioia dello Spirito Santo tende a non essere legata a ciò che io ho, ma al privilegio di pregare che Dio riversi la sua benedizione sugli altri. La vera gioia si esprime nel fatto che io posso vedere Dio all'opera nella vita di qualcun altro, essendo molto più preoccupato di loro che di me. Ecco Paolo, prigioniero, in una circostanza negativa, non solamente fisicamente, ma anche in termini di ministero. Scoprirete più avanti nel capitolo che le persone lo stavano veramente davvero criticando, senza alcuna misericordia, senza gentilezza, e lui non era affatto degno. E così stava subendo tutta quell'amarezza da parte di predicatori rivali e da persone che avevano animosità verso di lui, ma la sua circostanza particolare non influì sulla sua gioia. E la prova che fosse una gioia prodotta dallo Spirito è proprio il fatto che egli era completamente preso nella delizia di pregare per i bisogni di altre persone quando lui stesso aveva bisogno, per certi aspetti, di gran lunga maggiore di loro. Fare richieste a Dio per gli altri è un elemento della gioia. E potete capire se state sperimentando la gioia dello Spirito Santo? Trovate delizia nell'intercedere a favore di qualcun altro? Quando pregate, è la vostra gioia quella di pregare per il beneficio spirituale, la benedizione e il progresso di qualcun altro? Oppure state pregando sempre e solamente a riguardo di voi stessi? Ora, è vero che talvolta le nostre preghiere per altri comportano dolore? Certo, certo, anche nel capitolo 3, notate il versetto 18, Paolo dice al versetto 17, fratelli, unitevi nel seguire il mio esempio ed osservate quelli che camminano secondo il modello che avete in noi, poiché molti camminano, nei quali vi ho anche detto, ed ora vi dico, anche piangendo, che sono nemici della croce di Cristo. Ehi, c'erano alcune persone per le quali pregava con lacrime. Quelli erano nemici di Cristo. Ma per quanto riguarda Filippesi, le sue preghiere erano senza dolore ed erano piene di piacere e di delizia. Li amava ed essi lo amavano. Egli era pieno di gioia per loro e quella gioia si esprimeva in una delizia nel pregare a loro favore. Vedete, l'amore si preoccupa per il prossimo. La gioia si trova in quell'amore che si compie nel fatto che gli altri vedono i loro bisogni soddisfatti. La gioia trova delizia nel supplicare Dio per i bisogni di qualcun altro, non si preoccupa di se stessa, anche in mezzo al dolore o anche in mezzo a circostanze difficili, chiede con gioia che gli altri siano benedetti. È più preoccupata del dolore degli altri che di se stessa, e questo è ciò che dice il capitolo 2. Non guardate alle vostre cose, ma ciascuno di voi consideri gli altri più importanti di se stesso. E penso che questo sia particolarmente gioioso in questo caso, perché Paolo sapeva che lo stato spirituale di quelli per cui pregava era buono. Egli quindi trovava una gioia speciale in quello. Persino le due donne nel capitolo 4, che erano un problema, non potevano rubargli la gioia. Dopo aver parlato di loro, al versetto 10 dice «Mi rallegro, mi sono rallegrato grandemente nel Signore». Dice persino «Rallegratevi sempre» e di nuovo dico «Rallegratevi». Io credo di dovervi confessare che temo che ci siano veramente pochissimi cristiani che conoscono la vera gioia che lo Spirito Santo dà ad un cristiano pienamente ubbidiente. E questo si manifesta in due modi, nei loro pensieri negativi verso il prossimo e nella mancanza di preoccupazione, di delizia e di gioia nel pregare per il prossimo. Sono egocentrici, sono egoisti. E così, quando qualcun altro li offende, serbano rancore. Questo è ego, questo è orgoglio. Trovano poca delizia nel pregare per il prossimo, non sono neppure lontanamente così preoccupati per loro come lo sono per se stessi. Questa è prova di assenza di gioia nello spirito, questa è prova di una condotta carnale, della carne, L'amore però trova veramente la sua espressione nella delizia del benessere del prossimo. Questo è un elemento della gioia. C'è un uomo di nome George Raindrop, un nome interessante, scrisse un libro chiamato Un compito non comune e c'è un episodio bellissimo in esso e voglio raccontarvelo. Il libro racconta di un'infermiera e di com'è che questa infermiera insegnò ad un uomo a pregare e letteralmente cambiò l'intera vita di quell'uomo. La storia dice che era un uomo ottuso, un uomo scontento, scoraggiato, un uomo che divenne un uomo di gioia. E questo è ciò che l'autore scrive. Molto del lavoro dell'infermiera era fatto con le sue mani e usava le sue mani, per così dire, come uno schema di preghiera. Ognuno delle sue dita stava per qualcuno. Il suo pollice era il più vicino a lei e quello le ricordava di pregare per coloro che erano più vicini e più prossimi e più cari a lei. Il secondo dito era usato per indicare. Quelli che ci insegnano ci indicano con esso quando vorrebbero farci una domanda. Perciò il suo secondo dito stava per tutti i suoi insegnanti. Così lei pregava per loro. Il terzo dito era il più alto e stava per i VIP, per i VIP, i leader in ogni sfera della vita. Il quarto dito è il più debole, come ogni pianista sa, e stava per quelli che erano deboli, nei guai o nel dolore. Ed il mignolo è il più piccolo ed il più insignificante, e per l'infermiera stava per lei stessa. Questo è un bellissimo schema di preghiera e ci sarà sempre un profondo senso di gioia nel cuore di coloro che imparano a pregare secondo questo piccolo schema. Iniziando con gli altri e poi finendo con il più insignificante di tutti, voi stessi. Questa è la gioia dell'intercessione. La gioia della supplica. Un altro pensiero. La gioia della partecipazione. La gioia della partecipazione. Un altro elemento della gioia, uno viene dall'idea che possiamo così meravigliosamente ricordare le cose buone. Un altro che abbiamo il privilegio di intercedere a favore di quelli che amiamo. Entrambi sono ovviamente elementi di una gioia piena di spirito. Un terzo però è la gioia della partecipazione. Il versetto 5 dice: in vista della vostra partecipazione, la parola è koinonia, la vostra comunione nel Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. Paolo si rallegrava della loro collaborazione. Questo è ciò che quella parola significa, la loro comunione fraterna, la partecipazione. Egli era riconoscente a causa della loro partecipazione al Vangelo. Questa è la loro salvezza? Era riconoscente perché erano credenti? E poi aggiunge: dal primo giorno della vostra conversione fino ad ora era grato per la comunione che avevano nella salvezza, però dalla salvezza, attraverso tutti gli anni che erano passati, essi erano stati collaboratori, partecipi, compagni di comunione. Ora, è vero che la parola koinonia, termine collaborazione, comunione fraterna, comunione, è usato nel Nuovo Testamento, talvolta in riferimento ad un contributo monetario, cioè al dare denaro, che ha quel significato molto esplicito in diversi passi del Nuovo Testamento. Infatti dice in Romani 12:13, contribuendo alle necessità dei santi, e lì usa la parola koinonia, collaborazione. Spesso indica un contributo, è un'espressione di comunanza, di collaborazione, di amore, quando voi date denaro per sostenere. In Romani 15:26, il contributo ai santi poveri di Gerusalemme usa la parola collaborazione. In Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 4, capitolo 9, versetto 13, Prima Timoteo 6:18, Ebrei 13:16, la parola koinonia viene usata per un contributo monetario. Questa è una forma di collaborazione. Quindi quello che sta dicendo è, forse nel senso più ampio, mi rallegro che siate salvati, che siate miei collaboratori nel Vangelo, ed inoltre che siate miei collaboratori nella diffusione del Vangelo mediante i vostri doni, il vostro dare. Inoltre che siate miei collaboratori nella diffusione del Vangelo mediante il vostro diffondere il Vangelo. Egli semplicemente si rallegrava nella comunione dei santi. Essi avevano dato ed avevano dato molto a lui, come leggiamo nei versetti 15 e 16 del capitolo 4, Dice, voi stessi anche sapete, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, dopo che partì dalla Macedonia, nessuna chiesa ebbe comunione con me nella questione del dare e del ricevere, se non voi soli, perché anche a Tessalonica mandaste un dono più di una volta per i miei bisogni. Essi avevano decisamente partecipato nell'area finanziaria. Ma qui c'è molto più di questo. Sta dicendo che la vostra partecipazione non nel denaro, ma nel Vangelo. Non solo la loro partecipazione nel senso della salvezza, benché quello certamente ne faccia parte, ma nella cooperazione allo sviluppo, alla crescita ed al sostegno della diffusione del Vangelo stesso. E sta semplicemente dicendo, sono così riconoscente che avete partecipato fin dall'inizio, fino ad ora, alla diffusione del Vangelo, siete venuti accanto a me come collaboratori. Ora, sapete, questo è un altro elemento della gioia. La persona in cui lo Spirito di Dio è libero di produrre gioia si rallegrerà nella comunione dei credenti. Amerà stare con cristiani. Amerà avere un cuore che si protenderà e che si protende e dice «Vi benedico per la vostra partecipazione». Oh, io certamente sento questo nel mio cuore. Per quasi 20 anni voi avete partecipato con me nel Vangelo? Avete sostenuto la mia famiglia? Avete provveduto per i miei figli, per mia moglie? Avete provveduto la mia casa, i miei vestiti e l'educazione dei miei figli? Avete fatto ciò che non potrebbe mai essere misurato in termini di partecipazione al Vangelo, rendendomi possibile portare avanti un ministero? Oltre all'impegno monetario che avete assunto verso di me, avete partecipato anche, siete venuti accanto a me, avete dato energie, avete dato sostegno, avete lavorato e siete stati membri di squadra in questo ministero. Avete partecipato ed io ne godo e vi sono debitore per questo. E la mia gioia trabocca quando penso alla vostra partecipazione al Vangelo, non solo perché siete salvati, ovviamente mi rallegro di quello, ma perché dal primo giorno della vostra salvezza in poi avete partecipato, avete avuto comunione, avete reso possibile il ministero. E questo è un arricchimento così grande. Oh, e che comunione che abbiamo, che comunione. William Hendrickson ha una sezione eccezionale su questo pensiero nel suo commentario su Filippesi. Ed io ho un po' distillato nella mia mente ciò che dice ed ho aggiunto un pochino. Ma quando penso alla comunione che noi godiamo, alla collaborazione, vi siete mai davvero chiesti che cos'è che sia la nostra collaborazione? È una comunione di grazia, prima di tutto, di grazia. Non è una collaborazione naturale, non è una collaborazione platonica, non è una collaborazione fatta dall'uomo, da noi. Non siamo un club o una società come gli Elks o il Rotary o il Royal Order of Goats o chiunque altro, no. Non siamo un'organizzazione fatta dagli uomini, da uomini. Questa è una comunione divina, operata da Dio in Cristo, mediante lo Spirito, per grazia. È una comunione per grazia. A parte della Trinità, essa non esiste. È impossibile formarla a livello umano. Essa trascende il tempo, lo spazio ed è per sempre. Ed è anche una comunione di vita, perché tutti condividiamo la stessa vita comune. Una vita eterna, resa nostra in Cristo. Egli dà vita a tutti noi e noi siamo tutti uno con Lui, uno con il Padre, uno con lo Spirito, uno gli uni con gli altri, una comunione di vita. Che causa di gioia? Una comunione di fede. Proprio come Cristo si avvicina al peccatore, il peccatore si avvicina a Dio in una fede vivente. È una comunione di fede? Noi tutti crediamo. Noi crediamo nello stesso Dio, crediamo alla stessa verità della parola di Dio. È una comunione di preghiera. È una comunione in cui veniamo insieme davanti a Dio a favore gli uni degli altri, è una comunione di lode, una comunione di ringraziamento, una comunione d'amore. Custodiamo altri cristiani nei nostri cuori e desideriamo il loro amore, li amiamo, è una comunione di servizio, insegniamo insieme, portiamo il carico e svolgiamo il ministero, è una comunione di condivisione dei bisogni, è una comunione di promozione del Vangelo mediante la predicazione, l'insegnamento, la testimonianza, è una comunione di separazione dal mondo e di attaccamento a Cristo. Noi siamo staccati dal mondo, è una comunione di guerra, una comunione di conflitto. Facciamo la guerra fianco a fianco, non è vero? Contro un unico nemico comune. È una comunione. Chi è pieno della gioia dello Spirito Santo si rallegrerà della comunione. C'è qualcosa al mondo di così meraviglioso? Ve lo dico io? Alcune persone vanno in giro a stuzzicare ogni sorta di piccole cose, facendo le pulci a ogni minimo dettaglio che non è come piace a loro, però tutto quello che fa dimostra l'assenza della gioia dello Spirito Santo in loro. Non sapete quello che avete? Guardate la collaborazione che avete, guardate le persone che avete e che pregano per voi, che vi stanno accanto per rendervi possibile servire Cristo, guardate le persone che si prendono cura di voi, che vogliono soddisfare i vostri bisogni, che vogliono lavorare con i vostri figli, con la vostra famiglia, che vogliono nutrirvi, che sono disponibili per voi, per servirvi e per usare i vostri doni spirituali, guardate la gente che vi serve. Se non potete rallegrarvi di questo, il problema non è fuori, è dentro di voi. La vera gioia prodotta dallo Spirito richiama alla mente il bene, i dolci ricordi, ama intercedere a favore dei bisogni, non li guarda negativamente, considera una delizia quella di pregare per il prossimo e si rallegra nella comunione. Mai una comunione perfetta, ovviamente, ma una comunione soprannaturale, una comunione scritta da Dio, progettata divinamente. E Paolo dice, dal primo giorno fino ad ora, da Lidia in poi, dice, dal giorno 1 presso il fiume non c'è stato alcun momento in cui io non abbia avuto gioia per voi. Oh, e per inciso erano passati 10 anni, qualcosa del genere, 10 anni. La loro partecipazione alla diffusione del Vangelo era così unica, nessun'altra chiesa aveva dato in modo così generoso, erano sacrificali, si erano messi accanto, avevano proclamato fedelmente il Vangelo, si erano serviti gli uni gli altri in quella chiesa, i loro cuori erano legati a Paolo, i loro cuori erano legati alla causa di Cristo, i loro cuori erano legati gli uni agli altri. Infatti quando Epafrodito venne a vedere Paolo, essi erano così tristi che lui non fosse lì perché lo amavano così tanto, ed egli era così triste di non essere lì perché li amava così tanto che Paolo lo rimandò indietro. Avevano comunione, avevano una gioia profonda. Una gioia profonda. Quando Saul, nell'Antico Testamento, fu fatto re, si dice che andò con lui una schiera di uomini il cui cuore Dio aveva toccato. Amo questo concetto. Poi, nel capitolo successivo, dice, arrivò la notizia, ricordate, di Naas che feriva il popolo di Dio. Lo Spirito Santo venne potentemente su Saul e dice che lo Spirito di Dio venne potentemente su Saul e sui suoi uomini, così che essi uscirono come un sol uomo. I loro cuori Dio aveva toccato. E quando il nemico si mostrò, essi uscirono come un sol uomo. Bene, i Filippesi e Paolo erano proprio così. Dio aveva toccato tutti i loro cuori dal primo giorno ed attraverso tutti questi circa 10 anni erano diventati un sol uomo nel cuore. Lì si trova la gioia di Paolo, quella chiesa di Filippi. I dolci ricordi, il privilegio della preghiera deliziosa a favore loro e la gioia della loro costante partecipazione. Com'è la vostra gioia? Com'è oggi la vostra gioia nel vostro cuore? Oh, potreste dire, beh, da dov'è che cominciamo? Oh, ve lo dico io dove cominciare. Tutto è prodotto da chi? Dallo Spirito Santo. Si comincia affrontando il peccato nella propria vita, confessandolo al Signore, cedendo allo Spirito di Dio e lasciando che lo Spirito produca gioia. Permettetemi di dirvi una cosa. Il fatto che siete stati scelti da Dio alla salvezza prima della fondazione del mondo. Il fatto che vi sia stata data una vita così gloriosa in Cristo. Il fatto che siate stati collocati in questa chiesa, accanto a tutte queste persone. Il fatto che vi sia stato dato il privilegio della preghiera di intercessione e l'accesso a Dio in qualsiasi momento. E il fatto che Dio abbia riempito la vostra vita di così tanta benedizione. Tutto questo dovrebbe far sì che siate costantemente pieni di che cosa? Di gioia. E se non c'è, non date la colpa alle vostre circostanze, va bene? Portate la questione dove essa appartiene veramente. Appartiene dentro di voi. Inchiniamoci in preghiera. Insieme con i nostri cuori, in sintonia con il Signore, nel momento di silenzio, mentre concludiamo questo culto, chiediamo allo Spirito di Dio di produrre quella gioia in noi, di mettere il riflettore sul peccato, di rivelarlo, di purificarlo. Amati, questa chiesa dovrebbe essere la chiesa più gioiosa del mondo intero. Siamo così ricchi. Chiedete allo Spirito di Dio di coltivare in voi la gioia del ricordo, di vedere le persone, di ricordare le cose buone, i dolci ricordi? Perché mai rendere la vostra vita un peso quando non dovete? Perché non goderne? Perché non amarla? Oh, chiedete allo Spirito di Dio di produrre in noi la gioia dell'intercessione, di essere deliziati, semplicemente di pregare per i bisogni degli altri, invece di indicarli come negativi. Chiedete allo Spirito di Dio di renderci gioiosi nella partecipazione che abbiamo tutti condiviso. Tutta questa chiesa è il risultato di così tante persone che hanno partecipato. Il nuovo edificio, perché avete partecipato, sarà usato per addestrare bambini e giovani a vivere per Cristo, a predicare e insegnare la sua parola. Noi tutti abbiamo partecipato in questo. E lì si trova la gioia. Oh, chiedete allo Spirito di Dio di rinnovare quella gioia nel vostro cuore. Padre, chiediamo che tu ci renda riconoscenti e gioiosi. Riempici del tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.